Benedetto, grazie anche per aver permesso questa tavola rotonda che è certamente interessante. Due piccole annotazioni sono: le eccellenze anche nel settore privato ci sono, funzionano bene e sono parte dell'evoluzione del sistema paese, quindi questo è un elemento anche confortante. Quindi bisogna conoscere e bisogna utilizzare. Per far questo bisogna avere competenze. Proprio oggi sono state pubblicate da Agit le nuove competenze di Digicomp aggiornato, elemento importantissimo per dare un punto di riferimento di conoscenze, abilità, competenze nell'ambito digitale. Anche in questo siamo all'avanguardia in Europa, per cui un altro elemento positivo che si assesta come tassello nel mosaico che abbiamo disegnato. Farei fare un ultimo giro di tavola, iniziando da Guido, che ho visto che si prendeva tante note, tanti appunti nell'ambito delle discussioni e delle relazioni che sono intervenute, per cui prego, grazie.
Tanto grazie, appunti solo perché ho sentito cose interessanti, non per replicare, per ricordarmene semmai. Due su tante. Ho detto prima, il registro dei domicili digitali è un elemento necessario ma non è sufficiente, evidentemente. Quel registro potrebbe essere effettivamente consegnato al paese a luglio e funzionare a settembre, ma potremmo risvegliarci tutti quanti nel settembre del 2019 e trovarlo sostanzialmente vuoto, ovvero pieno, perché tanto prevede il CAD, dei soli domicili digitali dei professionisti. Un passo avanti, perché a quel punto i professionisti evidentemente riceverebbero, salva diversa scelta, su quel domicilio digitale anche le comunicazioni in quanto cittadino, ma non un passo determinante. Cosa c'è nel mezzo? Beh, dal mio punto di vista, in realtà, quello che è stato detto prima è assolutamente condivisibile ed anzi è ineludibile. Nel mezzo c'è che l'amministrazione in qualche modo impari a comunicare in maniera diversa con il cittadino. Cioè, è ovvio che nessuno di noi riuscirà a vendere un domicilio digitale, o meglio l'opportunità di eleggere un domicilio digitale ad un cittadino, se tanto che il cittadino resterà culturalmente abituato a ricevere dallo Stato e dall'amministrazione solo notizie negative. Non c'è nessun dubbio che se io domani dovessi andare a raccontare ad un cittadino perché deve prendersi un domicilio digitale e dovessi dirgli perché così la contravenzione ti arriva prima, tendenzialmente faccio, come dire, poca fatica a immaginare che finirà come quella check pack. Cioè, quello non se la prende, nel senso che dice sì, mi costerà 3 euro in più forse, ma ho una chance che l'amministrazione si dimentichi e che io possa impugnare la contravenzione o non pagarla. Quindi dobbiamo certamente identificare dei contenuti di comunicazione positivi verso il cittadino che siano molla a indurlo in questa direzione. In parte sicuramente il non dover fare la fila alla posta è un elemento sufficiente, ma non basta. Secondo aspetto, il domicilio speciale. Dovessi dirlo io, il domicilio speciale è la rivoluzione, non dell'ultimo correttivo, e quindi ne parlo in toni entusiastici perché non c'entro nulla, nel senso che è venuta prima, è la vera rivoluzione, perché è una rivoluzione che dice al cittadino: hai la libertà di domicilio, quella della Costituzione, puoi persino dire ad un'amministrazione che ti va bene ricevere qualcosa sul tuo smartphone. L'amministrazione è sollevata da ogni responsabilità dal CAD, nel senso che può notificare effettivamente lì, ovviamente lo utilizzo per atti in relazione ai quali io cittadino non penso di voler fare impugnazione. Però questo mi consente, poi sto da capozitto, provare con voi a tracciare una linea di confine, sperando di non risultare antipatico, tra ciò che deve fare il pubblico al centro, ciò che deve fare il pubblico in periferia e ciò che devono fare i privati. Il pubblico al centro, e in particolare il legislatore, ha il dovere di creare quanti più strumenti di abilitazione alla trasformazione digitale possibili, e di farlo rispettando il principio della neutralità tecnologica. Dobbiamo però smetterla tutti quanti di guardare al centro come se il centro dovesse suggerirci come utilizzare questi strumenti di abilitazione. Qui ci sono i privati e qui ci sono le amministrazioni locali. Milano, ma cito soltanto un esempio che ricordo, ma naturalmente ce ne sono tantissimi altri, l'esempio di Cesena del 2012, come dire, era ante litteram ma va nella stessa direzione, ha per esempio detto: ah, sai che c'è, io per notificare le contravvenzioni un giorno dopo l'entrata in vigore del correttivo del CAD, senza attendere il domicilio digitale, consento ai miei cittadini di venire in piattaforma e di dire dove vogliono ricevere le loro comunicazioni. Si può fare, ecco, questo però è un compito che deve mettersi sulle spalle qualcun altro, perché se continuiamo tutti quanti a rimanere sempre in attesa che la trasformazione digitale si faccia tutta quanta a Palazzo Chigi o negli altri ministeri, io temo che ci incontreremo in molti forum della pubblica amministrazione e diremo perché non è successo. La responsabilità positiva o negativa è sempre o spesso diffusa. Grazie.
Quindi non giochiamo al centro ma sulle fasce. Sì, ho visto che c'è una domanda, non so se ce ne sono altre, se qualcuno di voi vuole fare una battuta conclusiva dei vostri interventi, allora niente.
Allora, mentre gli dai il microfono, io credo che quello che ha detto Guido, che il successo di un'innovazione è quando è win-win. Noi abbiamo parlato di risparmi della pubblica amministrazione, evidenti, dobbiamo introdurre sempre più vantaggi per il cittadino. Anche l'esempio della multa si può prestare a questo, nel senso uno potrebbe il risparmio ottenuto diventare uno sconto sulla multa piuttosto che la pago con un click, invece che una volta che l'hai preso devi anche andare a fare il giro delle sette chiese per pagarla. Quindi credo che ci sia e ci possa essere spazio, grande spazio di manovra, io dico almeno per premiare il cittadino virtuoso che innova in un settore di cui tutti ne abbiamo bisogno.
Grazie. Allora, mi metto qui, così. Marco Balassi, Agenzia di Entrate e Riscossione. Seguivo molto gli interventi di queste autorevoli persone che hanno detto cose molto condivisibili e ringrazio soprattutto perché ci avete dato un aggiornamento sulla situazione. Noi siamo tra le pubbliche amministrazioni che più utilizziamo in assoluto la PEC, per adesso c'è la PEC, usiamo la PEC poi chiaramente. Però mi domando e chiedo a voi autorevoli esponenti, non è che, visto che la competenza tecnica in questo paese c'è e si esprime, e questa è una testimonianza perché siamo tutti dei tecnici, no? Qui avete dimostrato le cose belle che abbiamo fatto in Italia, le cose belle che abbiamo fatto in Europa, avete tutti detto in qualche modo che il problema grosso è l'ultimo miglio, cioè far sì che queste cose tecniche fatte poi succedano, vengano utilizzate. Quindi avete parlato di comunicazione, per esempio siamo forse non bravissimi nella comunicazione. Però mi pongo un'altra domanda, non è che il tema non è solo la comunicazione, ma è il governo del cambiamento, dove la comunicazione, vi insegnate, è solo un elemento, no? Governare un cambiamento è la cosa più difficile. Se ci spostiamo dal mondo pubblico al mondo privato, ma un parallelo si può fare perché non credo che sono mondi incomparabili, se un'azienda definisce una strategia, quando la deve implementare e gestire il cambiamento, non è che lo fa in modo spontaneo con i dipendenti o con i dirigenti. Il cambiamento, una volta che è stato definito, si realizza sapendolo gestire. Gestire significa anche introdurre quelle che si chiamano, in qualche modo, non voglio chiamarle obblighi perché è una parola che non ci piace, no? Però introdurre dei meccanismi che fanno sì che qualche cambiamento avvenga. Quindi in qualche modo, e questa è la grande difficoltà, faccio un esempio semplice. In questo momento voi saprete che la PEC spontanea già esiste, cioè l'Agenzia delle Entrate oggi già acquisisce nei propri archivi la possibilità che i cittadini che vogliono acquisire spontaneamente una notifica attraverso la PEC possano quindi comunicare spontaneamente la PEC. Voi sapete, io non dico i numeri perché non sono qui per dare numeri, ma potete immaginare quanti italiani oggi in modo spontaneo hanno trasmesso la propria PEC? Un valore che è 0,00%. Stiamo parlando di un valore irrilevante. Che cosa vuol dire questo? Che se immaginiamo che tutte le cose che avete raccontato e che avete proposto avvengono in modalità spontanea, signori cari, non ce la faremo mai, è impossibile, perché cambiare è difficile. Quindi vuol dire che governare il cambiamento dovrà richiedere necessariamente delle tecniche avanzate di governo, quindi non è un fatto solo tecnico, i tecnici sono bravi, i tecnici le cose le fanno, anche perché hanno il coraggio di sbagliare, dai propri sbagli ripartire per fare meglio. Chi fa questo mestiere lo sa benissimo. ma il tema è come governare il cambiamento, e io quindi non voglio dare una risposta, avrei un mio punto di vista, ma mi farebbe piacere invece capire con voi che cosa introducete per migliorare la capacità di governare il cambiamento, senza il quale tutto quello che abbiamo detto rimarrà sempre una cosa che varrà per alcuni di noi, che sono quelli che sono un po' più digitali. Considerando che poi i nostri figli sono nativi digitali, forse dobbiamo avere il coraggio di saper gestire il cambiamento, perché siamo bravi tecnicamente, ma forse effettivamente siamo meno bravi a governare il cambiamento. E su questo credo che giocheremo il futuro di quello che abbiamo detto. Grazie.
Grazie. E sicuramente è un tema di riflessione interessante. L'Agenzia delle Entrate, peraltro, ha dimostrato come i numeri, l'evoluzione della fattura elettronica era opzionale, meno dell'1% aderito, sta diventando obbligatoria, quindi si adotterà. Ogni tanto lo Stato deve introdurre obblighi, perché fa parte delle regole del gioco, deve essere una guida, e qualche volta una guida che introduce qualcosa di cogente, che però in realtà determina dei vantaggi, perché avendo le competenze si è in grado di ripensare i processi, migliorare l'efficienza e l'efficacia delle aziende, quindi essere più competitiva guardando l'aspetto privato. Credo che Guido voglia ribattere.
Posso raccontare la verità, ma non ribattere. Allora, io ho trovato un codice dell'amministrazione digitale che era pieno zeppo di obblighi e di termini. Obblighi e termini, credo, non ho statistiche alla mano, nell'80 o 90% dei casi rimasti assolutamente inadempiute. Obblighi e termini per amministrazioni, obblighi e termini per i privati. Probabilmente abbiamo sbagliato, ma è un problema che ci siamo posti con insistenza, ma ad un certo punto su diverse questioni, domicilio digitale ma anche l'identità digitale, abbiamo scelto di fidarci della circostanza che la trasformazione digitale, gli strumenti di trasformazione digitale devono convincere il cittadino più che essere imposti al cittadino. Diverso è il discorso per l'amministrazione. Abbiamo la responsabilità, abbiamo il governo dell'amministrazione nei limiti naturalmente dell'autonomia di ciascuna. Lì si è utilizzato l'obbligo, purtroppo spuntato dall'assenza di sanzioni efficaci. Sui cittadini la linea guida di tutta la riforma del codice dell'amministrazione digitale, ripeto, giusta o sbagliata che sia stata, è stata quella, ma tutto sommato centinaia di app che finiscono qui sopra non ci ha ordinato nessuno di utilizzarle. Però sono diventate parte integrante del nostro quotidiano. Se teniamo al fatto di essere cittadini nel 2018, se le app di cittadinanza digitale, se i servizi di cittadinanza digitale saranno progettati e disegnati in maniera efficace, i cittadini evidentemente li utilizzeranno. Probabilmente, come dire, abbiamo scritto regole nel segno di una utopia, e quindi ci renderemo conto di aver sbagliato nei prossimi anni, però diciamo che una strada era stata seguita da chi era venuto prima di noi, era quella degli obblighi, e comunque non era risultata una strada efficace. Ne abbiamo presa un'altra, probabilmente sbagliata anche questa, non dico di no, staremo a vedere. Continuo oggi ad illudermi che se il servizio è utile e se il servizio è disegnato bene, e alcuni casi dell'Agenzia delle Entrate proprio mi sembra che siano esempi virtuosi in cui il cittadino può scegliere, ma sceglie di utilizzare quelle soluzioni perché gli fa comodo. Quando abbiamo ridisegnato PagoPA ci sono stati dei tweet che oggi fanno sorridere, in cui dicevano pagare le tasse è quasi diventato un piacere. In effetti molti di noi usano Uber, o molti di noi usano app per il recapito di qualsiasi tipo di oggetto fino al cibo dentro casa. Sappiamo che costa di più, però non sappiamo farne a meno. Facebook dopo Cambridge Analytica, tutti quanti avevano profetizzato l'abbandono da Facebook. Oggi Facebook registra post Cambridge Analytica un numero di utenti ed un numero di tempo utilizzato in piattaforma superiore a quello del giorno prima. Dobbiamo tutti quanti diventare molto molto bravi, ecco, secondo me la sfida però è quella, è convincere il cittadino che il digitale è un elemento di democrazia e che deve scegliere quella strada perché gli fa comodo.
Perfetto, grazie. Simone Bracagni, abbiamo giusto un minuto per...
Faccio giusto le considerazioni sull'intervento fatto dal collega dell'Agenzia delle Entrate, quelle viste dal mercato, come dicevo prima, dall'imprenditore. I numeri che ha mostrato Paolo Ghezzi, parla di 8 milioni, quasi 9 milioni di caselle attive, no? A quei numeri ci siamo arrivati con degli obblighi, ci siamo arrivati con l'obbligo per prima siamo partiti dai liberi professionisti e poi siamo partiti con le imprese, no? L'amministratore delegato deve comunicare, l'impresa deve comunicare la PEC sul registro delle imprese. I numeri che abbiamo fatto fino adesso su SPID li abbiamo fatti con gli obblighi, abbiamo fatto vuoi 500 euro prenditi SPID, non l'abbiamo fatti perché ci sono altre motivazioni. Poi adesso su SPID c'è un sistema di lagante che comunque grazie anche alle imprese come la mia stiamo facendo cultura e stanno arrivando anche i non obbligati e così via. Quello che vedo io, mancano i premi. Io ti obbligo, però se te sei un cittadino digitale devi ricevere indietro un premio. Io ho visto un intervento di Diego Piacentini a Trento, non mi ricordo qual era il comune, mi sembra Gallarate, che al cittadino che comunica con la pubblica amministrazione, con SPID e con la PEC, gli viene dato un bonus di 15-20 euro viene dato un bonus di 15-20 euro, queste cose qua. Secondo me sono queste le leve di cui ha bisogno. Vogliamo far cultura, la facciamo sia con gli obblighi, perché altrimenti in Italia senza l'obbligo è difficile. Però se io obbligo devo dare indietro un qualcosa, no? Cioè seguiamo un sistema premiante, facciamoci i punti fragola della pubblica amministrazione, però andiamo su questa direzione qua, insomma.
Perfetto, grazie ancora, grazie a Forum PA, Aruba e tutti i relatori per l'incontro, speriamo di avervi dato un po' di certezza e di positività.